la mostra che è in corso in questo periodo al Mambo, dedicata all'artista americano Matthew Day Jackson. È una mostra che è stata inaugurata durante il periodo di Arte Fiera, il 26 gennaio, sarà in corso fino al 1° maggio, al piano terra del Mambo, quindi nello spazio più ampio, nella cattedrale, diciamo così. Puoi descriverci un po' il concept appunto della mostra, che si chiama In Search Of, di questo percorso, perché è un vero e proprio percorso, vero?
Sì, sì. Beh, innanzitutto ovviamente la prima personale in Europa, è un artista che in realtà sta avendo già un successo notevole in tutto il mondo e che lo vedrete presto, ma non posso annunciare troppo, in altre città, Venezia, Londra, insomma, ne parleremo nel corso dell'anno probabilmente. E in effetti siamo stati privilegiati dalla possibilità di ospitare appunto in questo spazio che descrivevi correttamente come una cattedrale, per realizzare una mostra che è pensata appositamente per gli spazi del museo, già in partenza, già spogliandoli di tutto quanto è stato costruito per le architetture e gli allestimenti temporanei delle mostre precedenti. È una mostra che riguarda proprio la nostra collocazione di esseri, di individui rispetto al mondo e la necessità di figurarci il mondo. Ed il punto di partenza è un film documentario che mima linguisticamente, tecnicamente, come format, quello che ha forse dato l'avvio a tutti i prodotti televisivi in cui si parla di scienza, pseudoscienza, molto in voga anche sulle televisioni italiane. In Search Of effettivamente è stato il primo programma appunto di approfondimento scientifico per il grande pubblico, per le masse, in cui si è parlato dei grandi misteri dell'universo. E in America nella metà degli anni 70 questo format ha avuto un successo straordinario, al punto che la seconda edizione fu condotta poi da Leonard Nimoy, il celebre Dottor Spock, e proprio utilizzando questo linguaggio mass mediatico, Matthew Day Jackson costruisce una mostra che in realtà è una complessa architettura. Il film, in qualche modo, il film documentario, che contiene sostanzialmente in nuce tutti i progetti sviluppati poi attraverso le differenti opere ospitate nello spazio della mostra. Ed è una mostra che ovviamente accoglie opere di grandi dimensioni, molto spettacolari per certi versi, e però tutte molto intense. Siamo un artista che io ho avuto l'ardire di sostenere che veramente ci proietta nel XXI secolo per l'arte. Diciamo che finora il nuovo millennio si è aperto comunque sulla scia delle neoavanguardie, di un mito modernista che ancora persiste, che ci fa pensare sempre che l'arte sia il superamento di un movimento o di un linguaggio precedente, ci fa pensare sempre appunto in termini di sperimentazione rispetto a dei valori acquisiti, ma molto spesso all'interno dell'autoreferenzialità dell'arte. Matthew Day Jackson invece ci porta di fronte a temi più universali e a temi che riguardano proprio la necessità per ogni individuo di trovare la propria provenienza e la propria destinazione. E in un certo senso è una mostra che attraversa sì la storia dell'arte, ma anche direi più in generale l'animismo, l'etnografia, l'idea stessa di museo, la capacità che ogni individuo fa nel pensare a se stesso attraverso il farsi un'immagine del mondo. Ed in effetti questa è anche la grande esperienza scientifica del XX secolo, la conquista dello spazio: si raggiunge la Luna ma per guardare la Terra, si raggiunge il microcosmo, si guarda per scoprire se stessi. Più ci si aliena nella conoscenza e più si viene invece ricondotti a problemi di ordine esistenziale, ed è quindi una mostra profondamente umana.
C'è un'impostazione antropologica, ecco, come dici tu, al fondo di questo percorso, perché si costruisce un discorso attorno all'antropomorfizzazione delle forme naturali, quindi a come la cultura ingloba e processa tutto ciò che l'uomo trova davanti al suo sguardo. E volevo chiederti come hai scoperto questo artista, che in Italia appunto non è assolutamente conosciuto. Qual è stata l'occasione che ti ha fatto così posare lo sguardo sulla sua produzione artistica?
Sì, a parte che, ripeto, forse non è noto al grande pubblico, ma è un artista che ha già esposto a Punta della Dogana nella mostra inaugurale di questo stupendo museo veneziano, e comunque l'occasione è stata, io devo dire, ci sono anche dei debiti, una riconoscenza intellettuale. Il primo che se ne è accorto, secondo me con seria attenzione, è stato lo storico e critico d'arte Mario Diacono, che casualmente una volta mi ha suggerito come a New York c'era in corso una doppia mostra di questo artista in due gallerie newyorkesi. Quindi questo significa già che stiamo parlando di un artista, per quanto anagraficamente, insomma, riferibile al 1974, quindi giovane, anche se non giovanissimo, insomma, già esposto in diversi musei americani, partecipato alla Biennale del Whitney, eccetera. Però effettivamente circa 3 anni fa ho avuto l'occasione di essere sconvolto dal suo lavoro, dalla capacità, voglio dire, di essere concettualmente denso, ma di avere anche una forza visiva e tattile nel suo lavoro, cioè quindi anche di concedere spazio alle opere come non, insomma, non mi era forse mai capitato negli ultimi anni. E ho chiesto subito di poterlo incontrare, ci siamo dati un appuntamento, sono andato a visitare subito il suo studio e ci siamo convinti della necessità oggi di poter realizzare una mostra. Anzi, eravamo da un paio d'anni convinti di poterlo fare, ma abbiamo aspettato l'occasione anche pratica perché questo accadesse, e in effetti l'alleanza anche con altri due musei europei, dove la mostra poi andrà dopo essere stata a Bologna, ci ha consentito anche di realizzarla, abbattere i costi di produzione, insomma tutte quelle contingenze per cui una mostra si realizza, non soltanto per amore e o convinzione sulla bontà dell'opera. E se volete, per quello che mi riguarda, era proprio l'artista giusto perché il Mambo passasse, come mi preme sottolineare, da una fase analitica, cioè proprio dedicata alla definizione del museo, a unire tutti i suoi percorsi di attività nella coerenza di un discorso che investisse l'idea stessa di museo mentre lo si facesse, no? Mentre lo si fa. Noi abbiamo invitato artisti nel periodo in cui abbiamo traslocato dalla Galleria d'Arte Moderna e siamo giunti nella nuova sede del Mambo a interrogare lo stesso concetto di museo, la sua necessaria ridefinizione. Ci siamo inseriti in quello spazio, diciamo, dell'arte concettuale più avanzata, che va sotto il nome della cosiddetta institutional critique, e abbiamo realizzato delle mostre in cui le varie arti potessero incrociarsi, e questo in vista del progetto della manifattura delle arti. Insomma, tutto il programma delle attività delle mostre ha avuto, come posso dire, come punto di riferimento la situazione in cui il museo si veniva a creare. Oggi che il Mambo è un museo strutturato, aperto e alle possibilità, appunto, non necessariamente legati all'obbligo di autodefinirsi, si apre lo spazio poetico. Ecco, questa mostra apre una dimensione poetica, una visione dell'arte non più legata alla comunicazione stessa del museo. E Matthew D. Jackson è proprio un artista esemplare per questo nuovo corso che il museo dovrà assumere.
Ecco, ricordo infatti Coming Soon, quella rassegna che aveva accompagnato lo spostamento della sede della GAM, come, insomma, un momento molto intenso. Infatti ti avrei proprio chiesto come si inseriva questo episodio nella linea che hai dato al Mambo. Tu prima parlavi anche della forza visiva e tattile di Matthew D. Jackson, e volevo sottolineare che uno degli aspetti che mi ha colpito di più è proprio il modo in cui mescola i materiali, il legno con la plastica, per creare queste masse che poi sono tagliate con un procedimento industriale, che danno poi una varietà cromatica e appunto anche tattile molto interessante. Volevo chiederti, visto che hai nella tua gestione del Mambo hai dedicato molto spazio ai giovani artisti italiani, ecco, nel confronto fra la formazione di un artista italiano e di un artista invece anglosassone, quali caratteristiche riscontri? Come si differenziano chi esce dalle nostre accademie rispetto a chi invece proviene dall'America o dall'Inghilterra?
Ma guarda, ovviamente affrontiamo la cosa con un certo livello di genericità, però è evidente che c'è una capacità, innanzitutto una professionalità, una capacità tecnica che purtroppo, devo dire, in Italia non possiamo pensare che sia all'altezza di altre scuole, nel senso che forse la mancanza di spazi, di occasioni, di strumenti porta comunque una certa, in Italia, una certa omologazione, standardizzazione e proprio della qualità del prodotto artistico, se posso così esprimermi. Io penso che chiunque venga a vedere il film di Matthew D. Jackson noterà una professionalità nel modo in cui è girato il film, una capacità tecnica, una capacità proprio realizzativa che io francamente non riesco a trovare nessun paragone con qualsiasi artista italiano. Poi l'ambizione delle opere smisurate, cioè pensate che c'è appunto un quadro nella mostra che anche proprio per le sue dimensioni non è voglio dire confacente forse a piccole occasioni, a un piccolo mercato, a un sistema fatto soprattutto di gallerie e quindi oggetti da destinare al commercio come è spesso il sistema dell'arte italiano, e quindi l'idea anche di avere delle opere ambiziose non finalizzate, voglio dire, a un piccolo mercato e una piccola sopravvivenza porta veramente a osare come raramente appunto si vede, e qui è anche appunto l'esperienza proprio di forza, di monumentalità dell'opera. E poi secondo me è proprio una familiarità nella gestione degli spazi. Infatti una delle cose, se posso ancora dire qualche nota sulla mostra attualmente in corso, è la gestione dello spazio di questo artista, di Matthew D. Jackson. Entrando nella grande cattedrale del Mambo, appunto in questi enormi spazi, questa grande opera che, come ben descrivevi, è realizzata con un procedimento industriale, nel senso che è un laser scanner che brucia dei grandi pannelli che sono di cartongesso, ma nell'effetto si sembra di trovarci al cospetto di un trittico, di un grande trittico che è apparentemente fotografico e che invece ha la consistenza proprio della superficie lunare, ed effettivamente si capisce che in questo remake del grande quadro di Monet, delle grandi ninfee del MoMA di New York, anziché riproporci l'immagine del cielo riflessa nel lago delle ninfee di Monet, è l'immagine della luna che si ritrova ad abbracciare lo sguardo del visitatore, perché il quadro è così grande da abbracciare tutto il campo visivo del visitatore. Dall'altra parte, insomma, se questa possiamo considerare una sorta di navata della cattedrale del Mambo, nell'altra navata una grande scultura è in qualche modo irraggiata dalla scomposizione cromatica attraverso la scomposizione della luce del museo attraverso speciali pellicole che ci danno tutto l'arco, voglio dire, dei colori dell'arcobaleno, ed è effettivamente la luce scomposta nelle sue possibilità di darsi come colore, quindi da una parte il grigio della superficie lunare come mescolanza dei colori e quindi assoluto delle forme, dall'altra invece la decisione, cioè l'idea della forma umana, la luce non si vede mai in quanto tale, la si vede scomposta, e al centro di questo spazio dove ci si muove quindi tra esperienza umana e assoluto delle forme, questo remake, anche in questo caso, di una testa di Bertelli, di questo artista, diciamo, del tardo futurismo italiano, che però si trasforma nell'elemento cardine di un enorme pendolo di Foucault che cala da 16 metri di altezza e che continua a delineare, anzi ad indirizzarsi verso la nostra ricerca, una nostra collocazione umana nell'universo. Insomma, la gestione di questo spazio che diventa presente anche quando viene spogliato, appunto, dicevo all'inizio della nostra conversazione, delle finte architetture, degli strumenti necessari agli allestimenti più tradizionali delle mostre, ma lascia spazio appunto alla capacità di interferire sulla gravità, sull'indirizzo magnetico, come un po' io colloco questa mostra un po' nella memoria anche della grandissima mostra che Giovanni Anselmo aveva dedicato alla chiusura della Galleria d'Arte Moderna. Ecco, credo che ci troviamo di fronte a un artista che ha l'ambizione di uscire dall'idea che l'arte sia uno spazio di autorappresentazione.
Gianfranco, ti faccio un'ultima domanda, 30 secondi per la risposta perché il tempo sta per scadere, però sulla situazione economica. Abbiamo letto della presentazione del bilancio dell'anno scorso del Mambo che le cose sono andate meglio del previsto, siamo pur sempre in un'economia di guerra, però ti volevo chiedere se ci sono delle prospettive migliori, quindi, che sono sorte negli ultimi tempi.
Guarda, il motivo per cui eravamo in difficoltà è lo stesso per cui invece oggi una diversa interpretazione della legge finanziaria ci pone invece tra i musei forse il più sano in Italia. Il museo è sostenuto solo per il 25% del suo bilancio dal comune di Bologna e il problema è che la legge finanziaria ci impediva di usare le risorse che arrivano invece da altri soggetti, da sponsor. Oggi un'interpretazione della Corte dei Conti invece ha riammesso questa possibilità, quindi questi famosi tetti di spesa, vincoli di bilancio che limitano altri musei non valgono per noi che già facciamo affidamento sugli sponsor e quindi si è rovesciata clamorosamente una situazione di difficoltà nel premiare invece una situazione molto virtuosa da un punto di vista gestionale.
Beh, diciamo un gol in contropiede, ecco.
Sì, sì, è una buona espressione. Sì.
Gianfranco, benissimo. Grazie, grazie, ciao Gianfranco.
Ciao, ciao, grazie.
Grazie, a presto.
Ciao.